Dunque, vi ricordate ieri vi proponevo come esempio di una norma, di una disposizione semplice da interpretare, quella sul divieto di soste. Poi ho detto, beh, andiamo a cercarci un caso sul divieto di sosta per capire. Non ci ho messo qualche secondo perché i casi sul divieto di sosta sono 100 milioni, si contestano tutte le multe. L'unico che poneva dei problemi interpretativi di un qualche rilievo è questo qui, che è anche divertente. Il caso, tizio, gli danno una multa per divieto di sosta. Lui ricorre dicendo: io dovevo andare a lavorare e non ho trovato parcheggio, per cui ero in stato di necessità. Che cos'è lo stato di necessità? 2045. Ah, qua non so se si riesce a fare l'operazione di. Ah no, è qui, 2045. Uffa. Stato di necessità 2045 del Codice Civile. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato dovuto indennità. Qui si parla di risarcimento dei danni. Responsabilità aquiliana, come vi spiegherà la mia collega romanista, responsabilità extracontrattuale 2043 CC ESS, vuol dire 2043 del codice civile e seguenti. Però da qui è stato tratto un principio generale. Magia, cioè da una disposizione del codice che parla dello stato di necessità nella responsabilità civile da danno. Per cui io ti ho buttato, ti ho buttato giù il motorino, ma l'ho fatto perché ero nell'esigenza di arrivare subito in ospedale. Per cui devi tenere presente questa mia situazione. E si è ricavato un principio generale che chi agisce in stato di necessità, bene o male, si può giustificare. Ed è stato richiamato questo principio nel corso del processo. Per una contravvenzione da questo signore che dice che è stato in città, dovevo andare in qualche posto, era molto urgente, non so cosa dovesse fare, non ho trovato parcheggi e quindi ho lasciato la macchina là. E la Cassazione dica. Come fa a dimostrare? Perché lo chiede a me, lo chiede a lui, non lo so come fa a dimostrare, dovrebbe dimostrare in qualche maniera, no? Per esempio che sono state levate 100 milioni di contravvenzioni oppure che il comune. La sua domanda ha un precedente, è un precedente che riguarda le righe blu. Ciò che giudice, forse anche la Cassazione, ha detto: se il comune non assicura un minimo di parcheggi senza riga blu, cioè quelli a pagamento, non può elevare la contravvenzione per chi gli scade l'autorizzazione, insomma le cose. Per cui la sua domanda non era priva di fondamento, di precedente. È possibile che lui abbia anche argomentato così, e se non ho letto i dati di causa, perché francamente serviva solo prendere questa che è una massima, tra l'altro. La massima, questo lo scoprirete solo vivendo. È un riassuntino un po' stupido, un po' povero, certe volte un po' sbagliato, che l'ufficio dei massimari della Cassazione fa delle sentenze. Siccome le sentenze sono sbrodolature di decine e decine di pagine, l'ufficio del massimario toglie la massima di diritto, cioè quello che è il principio di diritto in sostanza. E questo è il principio di diritto. Per avvisare lo stato di necessità previsto nel 1045, è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, in relazione al quale non è comunque possibile pretendere dell'agente un comportamento diverso. Notate che il giudice accetta di ricavare da una disposizione che riguarda la responsabilità civile, solo la responsabilità civile, un principio generale dell'ordinamento, per cui è passato da interpretazione della legge per il suo senso comune, in base all'articolo 12, all'analogia qui non c'entra, al principio generale dell'ordinamento. E poi dice, il disagio provocato dalla mancanza e insufficienza delle aree destinate a parcheggio è quindi inidoneo a costituire uno stato di necessità, anche nel caso di non osservanza da parte del comune della disposizione che obbliga a lasciare spazi liberi. Capito? Come vedete, anche su questa fesseria della fermata della sosta che vi portavo ieri, con una semplice ricerca in una banca dati, prendendo la terza o quarta decisione sulla cosa, si trovano i primi casi di problemi di interpretazione. Uno contesta la multa e arriva in Cassazione, vuol dire che gli è andato male di fronte al giudice di pace dove si contesta questa cosa, è andato male di fronte all'appello, tribunale civile, Cassazione civile, tribunale civile, è arrivato in Cassazione, terzo grado di giudizio. Cassazione si occupa non dei fatti, ma solo dei profili di diritto, per cui in Cassazione non c'era nulla da dimostrare. C'era solo il profilo di diritto, cioè il caso è, ci si può posteggiare dove si vuole perché si è in stato di necessità? E la Cassazione risponde, forse sì, anzi sì, però il tuo non era uno stato di necessità, perché da come me l'hai argomentato tu avevi solo difficoltà a trovare parcheggio. Semplice e banale caso di applicazione del diritto, ma come vedete con qualche problemino. Torniamo al non liquet. Questa è una vecchia slide che non risponde alla domanda, ma vi dice che la domanda è complessa. È un riassuntino che ho fatto per 2 anni fa per spiegare il punto. Non liquet non ha un significato chiaro. Nei ordinamenti giuridici moderni, non solo, il giudice è fatto divieto di denegare giustizia, rifiutando di emettere una sentenza perché la legge da applicare non è chiara o è incompleta, lacune del diritto. Lacune del diritto sono dei buchi dell'ordinamento. Inoltre, negli ordinamenti che si ispirano ai principi dello Stato di diritto, al giudice è precluso il cosiddetto referé legislatif, cioè il ricorso al principe, perché questi risolvono una questione di interpretazione. Questo è il senso dell'articolo 12. Questo è il senso dell'articolo 12. L'ha scritto un importante e grande storico del diritto, Gino Gorle, è comparatista più che storico del diritto, Gino Gorle, che è morto cadendo nella tromba dell'ascensore. Non è una bella morte, ammettendo che ce ne sia una. Stato di diritto questa è la slide che cercavo prima sullo stato di diritto, che non vi dice tantissimo, però vi dice alcune cose interessanti. Primo, ha degli elementi costitutivi questa ideologia dello Stato. Noi siamo stato di diritto, diciamo, dall'epoca dello Statuto Albertino, forse anche prima. Lo Stato di diritto si impone in Europa nel corso dell'Ottocento. Si potrebbe dire che si impone con la Rivoluzione Francese, se non fosse stato l'epoca del terrore, e si potrebbe anche farlo risalire forse un po' prima. È un'immagine dello Stato in cui il potere politico è accanto e separato dal potere di applicare le leggi. Amministrazione e giurisdizione sono indipendenti dalla legge. Principio di legalità, per cui ogni esercizio del potere pubblico deve essere basato su una legge, significa che amministrazione e giudice sono soggetti alla legge. Sono soggetti alla legge, non possono andare contro la legge. Ma il loro mestiere non è soltanto non andare contro la legge e applicare la legge, perché c'è il divieto di non liquet. Hanno l'obbligo di dare risposte. Ma su questo torneremo. Il caso Englaro. Questo me lo porto come un esempio importante nella storia giuridica italiana. di dimostrazione e di argomentazione sul non liquet, sul divieto di non liquet, cioè sull'obbligo del giudice di inventarsi le norme da applicare al caso. Voi siete incolpevolmente giovani, transitoriamente giovani più esattamente, e magari non ricordate il caso Englaro, o forse qualcuno ha sentito parlare, non è lontanissimo, ma non ho la pretesa che voi ricordiate le cose. Che cos'era? Era un caso devastante dal punto di vista umano, è ovvio, ma anche giuridico, e cioè una ragazza, un incidente, sta in coma vegetativo, cioè non ha più rispondenze cerebrali, non solo, è uno stato che la medicina di tutto il mondo dice irreversibile, per 17 anni. 17 anni, occupa un letto in ospedale mentre la gente non trova posto in ospedale, è legata alle macchine che la tengono fisiologicamente con gli organi in vita. Il primo giostraio della Repubblica, allora Presidente del Consiglio, diceva: ah, però lei potrebbe anche concepire un figlio. Cioè, questa proprio è la demenza senile al governo. Cioè, solo uno che passa le sere col bunga bunga può pensare che il problema della vita sia concepire un figlio. Cioè, da vergognarsi veramente. Il caso invece è un caso molto difficile, perché i medici dicono: io sono pagato per tenere la gente in vita, non per ucciderle. E togliere l'alimentazione e la respirazione artificiale è provocare la morte, su questo non c'è dubbio. Non è l'unico caso nel mondo, questo è un caso che ha complicato la vita di tutti i giudici superiori in tutto il mondo. Ed è un caso difficile, perché ovviamente non c'è una norma. In Italia esiste anzi una norma, che per esempio in Svizzera hanno abrogato, così risolvendo il problema. È la norma che punisce chiunque istighi o faciliti il suicidio. Per cui se Tizio agevola in qualche modo la volontà di una persona di morire, finisce con essere colpevole di questo reato. Peppino Englaro, che è papà di questa ragazza, ne fa una battaglia di vita, ovviamente, ce l'ha abbinata la vita per questa cosa, pensate cosa vuol dire avere una figlia per 17 anni in coma, e chiede al giudice civile, il tribunale di Milano, di autorizzare l'ospedale a staccare le macchine. L'ospedale, il tribunale risponde con una sentenza non liquet, risponde cioè che non c'è una legge nell'ordinamento italiano che consenta al giudice di ordinare una cosa del genere, che non c'è nessuna legge importata dai trattati internazionali citati un po' a caso, e che esiste invece una tutela della vita che prevale su qualsiasi interesse altro. Discorso abbastanza criticabile tecnicamente, ma che in sostanza si basa su una denegata giustizia, su un non liquet. Non c'è una norma chiara e quindi io non ce ne ho i poteri. Nel dubbio devo astenermi e quindi non dare l'autorizzazione. Peppino Englaro impugna in Cassazione e la Cassazione rilascia una sentenza che io vi ho riportato, ma che è assai lunga, ma è anche assai importante, perché è una sentenza molto accuratamente argomentata con dottrina, ma anche con riferimenti alla giurisprudenza di altri paesi, cioè quelle sentenze che chi le ha scritte meriterebbe una cattedra. E questa tra l'altro era difesa Englaro da mio carissimo amico e collega, e questa sentenza fissa alcuni punti. Anche in tale situazione, cioè non c'è legge, pur a fronte dell'attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, il valore primario assoluto dei diritti coinvolti esige una loro immediata tutela ed impone al giudice una delicata opera di ricostruzione della regola del giudizio nel quadro dei principi costituzionali. Che cos'è questo se non un adattamento dell'articolo 12, secondo comma, delle preleggi al fatto che c'è una Costituzione? Le preleggi parlano dei principi generali dell'ordinamento, perché era le preleggi del codice civile del 41, di conseguenza le preleggi di un ordinamento senza Costituzione, perché lo statuto non era considerato una vera e propria legge. È chiaro che oggi va interpretato alla luce della Costituzione. Interpretazione. La lettera della legge è chiara, ma la lettera della legge è antica. Oggi esiste un ordinamento diverso. Per la follia italiana noi abbiamo ereditato in blocco tutto l'ordinamento precedente, per cui abbiamo ancora un codice penale fascista. Non so se si può dire fascista, forse si deve dire diversamente democratico. E di conseguenza abbiamo un problema di contemperare i due corpi normativi. E la Cassazione dice, ma dice una cosa su cui nessuno avrebbe dubbi, oggi bisogna lavorare sulla ricostruzione dei principi a partire dai principi costituzionali. I principi costituzionali non parlano né di vita né di morte. I principi costituzionali sono molto più complessi da ricostruire e la Corte percorre una strada nel tentativo. Perché qui c'è un problema, che è un problema difficile. Il problema è che la ragazza ovviamente poteva procreare, ma non poteva, ed era incapace di intendere volere, perché non si poteva chiedere a lei la sua opinione, essendo in coma, irreversibile. E in questi casi che si fa? Perché se uno non è in coma, come il caso Welby e tanti altri hanno dimostrato, ha il diritto di pretendere che gli si stacchi le macchine. Questo è un diritto sanzionato dalla Costituzione. Nell'articolo 32, di cui forse parliamo nel pomeriggio, l'articolo 32 ci dice la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti, non ci interessa. Secondo comma, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questa è la norma fondamentale che ci conferisce il diritto, ma non il dovere, di curarci. Noi non abbiamo il dovere di curarci. C'è un famoso caso di una donna diabetica a cui hanno detto: lei c'è una gamba in cancrena, bisogna tagliarla, e ha detto no, non voglio mica vivere con una gamba, voglio morire. Ed è una libera scelta di chiunque. Nella follia del dibattito filosofico e politico italiano ci sono molti che dicono: ma esiste un diritto a morire? La domanda è sbagliata. Noi non è che abbiamo un diritto a morire, è che lo Stato non c'ha nessun diritto a obbligarci a vivere, semplicemente. Parlo da costituzionalista, non da filosofo, non c'è tempo da perdere. Lo Stato non c'ha diritto, c'è scritto qua, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Tanto è vero che poi il dibattito si è fintamente spostato sul problema definitorio del trattamento sanitario. Interpretazione. Alimentare artificialmente un trattamento obbligatorio, è un trattamento sanitario, la mamma che allatta il figlio. Capite com'è? L'interpretazione dietro c'ha anche ideologie, c'ha obiettivi. Se voi vedete come si svolge un'alimentazione forzata, vi rendete conto che l'intubamento di una persona è sicuramente un trattamento sanitario, è fuori discussione, no? Ma è la follia anche del dibattito che porta a queste cose. Poi Martini cardinale, Giovanni Paolo Papa hanno rifiutato le cure mediche, giusto per intenderci, senza suscitare un dramma morale negli italiani di fede cattolica, no? Rappresentavano qualcosa forse per la fede cattolica. E qui il problema non è se uno può rifiutare di essere intubato, cioè alimentato artificialmente e attaccato al polmone meccanico. Non è quello il problema. Il problema è se può il tutore di una persona incapace decidere per la persona incapace. Quello è il problema giuridico. Il resto del problema è la Corte di Cassazione l'ha brillantemente ma tranquillamente superato in argomentazioni che neanche non vi porto perché non hanno particolarmente senso, non costituiscono un problema. Dove eravamo? Vabbè. E il problema è semplicemente quello del ruolo del tutore. Quando uno è incapace, lo studierete in diritto privato, gli si nomina un tutore. Il tutore è incapace, è anche un minore, no? Capace di agire. Tutore, curatore, studierete la differenza in diritto privato, ma di fronte all'incapacità assoluta, come la persona in coma, lui resta soggetto di diritti e di doveri. Ma siccome non può esercitare i suoi diritti, gli si nomina un tutore, cioè una persona che assume la tutela e quindi decide per conto, in nome per conto della persona tutelata. Il problema è, può decidere fino a decretarne la morte? Questo è l'incredibile e difficile problema giuridico. Dice la Corte di Cassazione, in caso di incapacità del paziente, la doverosità medica trova il proprio fondamento legittimante nei principi costituzionali di ispirazione solidaristica che consentono ed impongono l'effettuazione di quegli interventi urgenti che risultino nel migliore interesse terapeutico del paziente. Per cui il medico è tenuto a curare il paziente, su questo credo che nessuno dubiti. E tuttavia, anche in siffatte evenienze, superata l'urgenza dell'intervento derivante dallo stato di necessità, l'istanza personalistica alla base del principio del consenso informato, del principio di parità di trattamento tra individui, a prescindere dal loro stato di capacità, attenzione, a prescindere dallo stato di incapacità, impongono di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica. Questo è un raffinatissimo ragionamento giuridico che ha due viti nella Costituzione e due fili che si incrociano. Il principio solidaristico è il principio personalistico, un po' linguaggio molto tecnico se vogliamo, no? Sono i principi della Costituzione. Il principio individualistico è io sono un individuo e decido per me e sono titolare di diritti come individuo. Nessuno me li può togliere se non per una legge votata dal Parlamento e nei limiti in cui non, eccetera. Il principio solidaristico è il principio per cui il medico è tenuto a svolgere le sue attività terapeutiche a favore di un terzo, di un'altra persona, del malato. Ma il problema è l'equilibrio tra questi due principi, cioè quanto il medico può insistere con il paziente per suggerirgli o imporgli un trattamento comprimendo il principio individualistico, e cioè il diritto del paziente di dirgli marameo cucù, vai a fare il medico, io faccio la salma, che è un diritto delle persone. Fa riferimento al principio di consenso informato, perché il consenso informato è uno di quei meccanismi che nella prassi medica di tutto il mondo tende a conciliare i due principi. Tu vai dal medico e il medico ti dice: ah sì, lei ha una malattia, si presenta domani mattina. Uno si presenta domani mattina, quello lo mette un po' di di sonnifero, non è la parola tecnica, anestesia, dopo numerose ore si sveglia e gli ha invertito le gambe con le mani, l'occhio destro con l'occhio sinistro, l'orecchio con la bocca, e dice: però adesso le sta bene. No. Allora questo vorrebbe dire che prevale l'ispirazione solidaristica, cioè il medico che dice: adesso decido io il trattamento che ti applico, e cede il principio personalistico: io sono vittima del mio medico, non mi ha dato l'informazione su quello che mi avrebbe fatto, io a certe condizioni non voglio curarmi, perché? Perché sono libero di non curarmi e nessuno può impormi di curarmi, a parte i trattamenti sanitari obbligatori, che se capita parleremo nel pomeriggio perché notizia di oggi. Bene. E questo è il principio, la regola di diritto della Cassazione. La Cassazione finisce le sue sentenze stabilendo il principio di diritto. Questo imparatelo, imparatelo, perché è una cosa importante. Alla Cassazione si arriva non per contestare i fatti sono accertati dai giudici di merito, primo e secondo grado, siano civili, amministrativi o penali, lì è la sede dove si sentono i testimoni, si discutono le prove, si misurano i centimetri, si guardano le impronte, si guardano i contratti e così via. Alla Cassazione si arriva ponendo un problema di diritto. Nel caso precedente il problema di diritto è: posso posteggiare abusivamente se non trovo parcheggio? E la risposta è stata no, il principio di diritto è no. Qui il principio di diritto è di fronte ad un'altra domanda: posso io, padre sfortunato di una persona che da molti anni è in stato vegetativo, decidere di staccare la spina e chiedere al medico di staccare la spina? E la risposta che dà la Corte è una risposta rivolta alla Corte d'Appello di Milano. Sentenza di secondo grado del giudice civile di merito di Milano che vi citavo prima, e la Corte cassa quella sentenza, si chiama Cassazione perché cassa le sentenze si impugnano e si portano a livello superiore dove possono essere cassate, cioè cancellate, con l'ordine di adeguarsi al seguente principio di diritto. Segue, l'ho messo io in grassetto in evidenza, non è nella sentenza, ma è tra virgolette, quello originale. Ove il malato giace da moltissimi anni, nella specie oltre 15, oltre 15 perché hanno passati 2 anni dal giudizio della Corte d'Appello, in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione e idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta e nel contraddittorio col curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario, per quello qualifica come presidio sanitario, trattamento sanitario, fate salve a misure di bla 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 bla. No, leggiamo: fatta salva l'applicazione delle misure suggerite della scienza e della pratica medica nell'interesse del paziente, cure palliative, cioè siccome morire di fame non è bellissimo, gli si dà una bella dose di morfina e questo risolve la sofferenza ed è l'obbligo del medico evitare le sofferenze, unicamente in presenza dei seguenti presupposti. Dunque, il tutore può decidere di staccare la spina, ma solo se ci sono alcuni presupposti. A. Quando la condizione di stato vegetativo sia, in base a un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile. Bla 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 bla. Sia pur flebile, recupero, per cui uno stato irreversibile senza speranza. B. sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base a elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta delle sue precedenti dichiarazioni, ovvero della sua personalità, dal suo stile di vita, dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Questo è il passaggio cruciale. La Corte dice, non è che il tutore dice che bello mi libero della salma e magari eredito anche qualche soldino, no? Non è a caso di Peppino Englaro, ma insomma capisco la preoccupazione della Cassazione. La Cassazione dice questo è ammesso soltanto nel caso in cui la persona in stato vegetativo durante la sua vita abbia rilasciato dichiarazioni testimoniabili, abbia avuto un comportamento, sia dimostrabile una sua opzione di vita tale per cui il tutore non soltanto agisce giuridicamente a tutela dei suoi diritti, ma agisce anche, diciamo, moralmente in rappresentanza della sua filosofia di vita, del suo senso di dignità umana. Per dignità umana non sta scritta in nessuna parte che cosa sia, è la nostra personale percezione di quale sia la nostra dignità umana. Per esempio, per me non pagare le tasse violerebbe la mia dignità umana, mi sentirei un verme, ma capisco di essere piuttosto isolato in questo paese. La dignità umana è una cosa del tutto soggettiva, per cui qui il tutore può decidere se può portare di fronte al giudice qualche elemento che spieghi che la figlia in realtà non avrebbe mai accettato di continuare a stare a fare il vegetale. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia, di incapacità di intendere e volere del soggetto interessato e della percezione che altri possono avere, perché lui non percepisce, della qualità della vita stessa. Io devo dire la verità, ho trovato questa sentenza molto coraggiosa. Poi se vi racconterò qual è il seguito di questa sentenza. E questa conclusione, anche sorprendente, perché qui in sostanza la Corte di Cassazione sta ponendo come norma giuridica che deriva dalla Costituzione e da un equilibrio tra interessi, tra principi costituzionali, il principio personalistico, la dignità umana, eccetera, una regola che è una regola molto articolata, che arriva addirittura ad anticipare la questione, la famosa questione del testamento biologico, che peraltro giace in Parlamento da qualche decina d'anni. È quella dichiarazione che ciascuno di noi potremmo dare e di che cosa vorremmo che si facesse di noi nel caso che subissimo la sfiga di andare in coma. Per cui noi potremmo dire, nel caso in cui sono fatto, per cortesia donate gli organi e mettetemi dentro nei vasi delle mie rose. Questa legge non c'è. Non c'è la legge per il caso. La Corte si trova di fronte alla domanda di una parte, di un attore che impugna la sentenza, che gli nega, gli risponde di no, non ho il potere, e la Corte risponde perché deve rispondere. Non può rispondere non c'è la legge sul testamento biologico. Deve rispondere tu hai il potere o tu non hai il potere. Se la risposta hai o la risposta non hai, deve basarsi su disposizioni di legge o di costituzione o di analogia o di principi. Ma è una risposta di merito, necessariamente di merito. In alternativa la Corte avrebbe potuto rispondere non esiste il diritto del tutore di decidere su queste cose che riguardano la vita, la morte, la dignità umana in nome del tutelato. Questa sarebbe stata la risposta, ma questa risposta l'avrebbe dovuto ugualmente argomentare in base ai principi costituzionali. Che cosa è successo? Beh, caso Englaro è successo di tutto, no? Il decreto legge del governo che voleva intervenire per sconfessare la sentenza della Corte di Cassazione, perché in forza di questa sentenza della Cassazione il Tribunale ha autorizzato. E a quel punto Peppino Englaro ha detto bene, adesso si procede, è andato a Udine a procedere in una clinica che era disponibile, perché naturalmente in Lombardia non si può, perché in Lombardia da quando c'è Formigoni la sanità è comunione e liberazione. Si possono dire queste cose? Sono vere. Il governo voleva bloccare con un decreto legge che vietasse l'applicazione della sentenza della Cassazione. E Napolitano gli ha detto no, non si può ammettere un atto del potere politico che vada a sconfessare un atto del potere giudiziario. Separazione dei poteri. Legislatio, legis executio, stato di diritto, legalità. La stringa è perfetta, cioè è un pezzo di questo percorso di oggi, la risposta napoletana. La seconda parte della cosa è addirittura più folcloristica, perché le due Camere hanno sollevato un conflitto di attribuzione contro la Cassazione di fronte alla Corte Costituzionale. Beh, cosa sia un conflitto di attribuzione? Lo scopriremo quando ormai sarà dicembre, no, poco prima. Ma un potere dello Stato, quando si sente invaso da un altro potere dello Stato, può ricorrere alla Corte Costituzionale dicendo quello mi ha invaso le mie competenze. E le due Camere hanno fatto causa alla Cassazione, all'ordinamento giudiziario, dicendo questa sentenza, siccome crea una regola così analitica e che non esiste come base nella legislazione ordinaria, svolge una funzione legislativa. La funzione legislativa è mia, per cui la Cassazione ha sostituito il Parlamento nella produzione di norme. Piccola parentesi, questa causa l'abbiamo pagata noi. Cioè, quando il Parlamento fa causa alla Cassazione di fronte alla Corte la causa è gratuita, ma gli avvocati non sono gratuiti. Per cui gli avvocati, parlo a tutti i miei colleghi che hanno difeso Camera e Senato, si sono fatti pagare e noi abbiamo pagato tutto questo. Piccola parentesi, in confronto all'emorragia di soldi che ci costa l'insanità mentale dei nostri politici, figuriamoci. Bene, la Corte Costituzionale gli ha dato una risposta, io l'ho commentata dicendo inammissibile, questo ricorso è inammissibile, cioè non è entrato neanche nel merito, dicendo il Parlamento ha la funzione legislativa, la Corte di Cassazione ha la funzione interpretativa e deve dare giustizia. Se la Cassazione stabilisce un principio di diritto, cioè una norma, svolge la sua funzione. Questa è la funzione della Cassazione. La Cassazione ha il compito di dire in maniera unificata, si chiama nomofilachia, la funzione nomofilattica, cioè di amicizia, di amore per la norma, è quella che unisce l'interpretazione e dice con autorità suprema qual è la norma che si ricava dalla legislazione per un certo caso. Questa è la sua funzione. Certo che è produzione di norme, ma questo lo sanno anche i cretini, che la Cassazione produce norme, è la sua funzione. La funzione nomofilattica è una funzione di produzione di norme, non di disposizioni di legge, ma di norme per il caso. È la sua funzione. E questa occupa lo spazio della legislazione? No, tanto è vero che poi alla fine la Corte dice il Parlamento sarebbe il caso che pensasse di fare la legge, perché il Parlamento non ha fatto una legge per disciplinare questi casi e non l'ha fatto perché c'è un contrasto insanabile tra i partiti e nei partiti su questa questione. Per cui non ha avuto nessuna compressione della sua funzione e che lui non ha esercitato il Parlamento della sua funzione. E la Corte di Cassazione ha dovuto non fermarsi. Dica. È un principio di diritto, certo. Certo, vincolanti per tutti i giudici, i quali Sì, è un precedente, i quali se ne possono discostare se avvertono delle situazioni di fatto di diritto diverse, no? E questo le dice ha effetto vincolante? Sì, come precedente della grande autorità della Cassazione ha la funzione di essere vincolante, nel senso che l'ordinamento prescrive che le pronunce della Cassazione abbiano una funzione vincolante per l'interpretazione degli altri giudici. Ma questo non impedisce al legislatore di fare una legge diversa, perché il legislatore potrebbe dire non mi va bene questa soluzione, adesso faccio una legge e introduco una norma che il giudice non può disapplicare. Certo, la Cassazione ha fatto una sentenza in base alla legislazione vigente al momento, arriva una nuova legge, la Cassazione deve applicare quella legge, oppure la solleva una questione di legittimità costituzionale dicendo quella legge mi sembra in contrasto con la Costituzione, ma questo lo studieremo più in là.